Ben ritrovati alla rassegna stampa dell'Amico del Popolo. Allora iniziano le Paralimpiadi e per questo Amico del Popolo ha riservato questa settimana all'interno della sua edizione 12 pagine di speciale da estrarre e conservare. Il titolo di prima pagina è Inclusione, la medaglia più bella, Cortina è più accessibile, cambia mentalità, al via un percorso nuovo. E la foto di prima pagina ritrae, stando sempre in tema di neve e di ghiaccio, il brunese Anselmo Cagnati in gara a Røros in Norvegia. È appena rientrato dalla Norvegia dove ha completato una delle più celebri competizioni di sled dog, 200 km a meno 30 su una slitta trainata dai suoi husky. Anselmo Cagnati, brunese, Gordino. L'editoriale di prima pagina, firmato dalla magistrata Roberta Gallego, io da grande farò l'unicorno. E poi, in parte bassa di prima pagina, viva il comune unico, lo dice Camillo De Pellegrin, sindaco di Val di Zoldo, a 10 anni dalla fusione dei comuni, i dati ci danno ragione, dice. E poi il personaggio è invece René De Silvestro, portabandiera delle Paralimpiadi, e lui. Abbiamo intervistato lo sciatore Cadorino che correrà sull'Olimpia della Tofana, pagina 19. Allora entriamo nel giornale, andiamo, vi rimandiamo al racconto di Anselmo Cagnati e dei suoi husky, 200 km di corsa a meno 30 gradi, a pagina 2. E poi andiamo avanti, vediamo altre notizie che parlano a Gordino, vediamo dove le troviamo, andiamo a vedere se ce ne sono nelle prime pagine dei giornali, ci sembra però di no, e allora andiamo direttamente, ricordiamo l'inserto speciale sulle Paralimpiadi e poi andiamo direttamente, dicevo, alle cronache dalle vallate per l'Agordino, la prima pagina è pagina 30, Diario di Vetta. Le adunanze agordine hanno un secolo e mezzo. L'articolo è firmato da Dario Dell'Osbe, che è il presidente della sezione agordina del Club Alpino Italiano. E poi Santomaso, Santomas, le comunità di montagna e la Luna, affollato l'incontro organizzato da Orti Rupestri. Per generazioni le fasi del satellite hanno orientato le scelte agricole, ne scrive Luisa Manfroi. Poi Falcade, Falciade, Arnaldo è morto senza aver trovato giustizia. Il figlio Stefano, poliziotto, fu vittima di un incidente stradale in servizio. Arnaldo Follador fece domanda per l'equo indennizzo, gli venne rifiutata per un presunto errore. E allora andiamo avanti, pagina una sola, la pagina di Agordino questa settimana. E allora adesso andiamo a vedere se però ci sono notizie Agordine in altre pagine del giornale. Non ne vediamo. Allora, la nostra prima parte finisce qui. La seconda parte, questa settimana ci prendiamo un po' una licenza. Non andremo ad approfondire una notizia fra quelle che abbiamo letto che riguardano l'Agordino, ma andremo a parlare del progetto Famiglie in Rete perché ci pare un'iniziativa molto importante per la comunità agordina, quella messa in campo da Aska. Siamo al Nofilò di Cencenighe, al termine dell'incontro di presentazione del progetto, meglio della ripartenza del progetto Famiglie in Rete. Siamo con Stefano Masini, Miriam Serafini, assistenti sociali di Aska, e poi c'è Silvia Tormen, la sindaca di Taibon e presidente dell'Assemblea dei Sindaci di Aska, Osvaldo Cadorin, presidente del CDA di Aska. È un incontro partecipato, la gente è ancora qui al Nofilò che sta chiacchierando. È andata bene, Masini.
Sì, è andata bene, c'è stata un'ottima affluenza. È stato un bel momento per riproporre una ripartenza del progetto di Famiglie in Rete, un progetto che si pone nell'ottica del lavoro di comunità del servizio sociale e che porta la comunità a essere protagonista e a riscoprire quelle che sono le sue competenze e le proprie risorse da mettere a disposizione delle famiglie e della comunità.
È un modo anche per ricordare che non sempre sono gli enti superiori ad erogare servizi, ma possono essere i cittadini stessi a farlo.
Esatto, sì. La comunità ha delle risorse che magari sono lì un pochino addormentate, un po' sopite e che può mettere in gioco a favore delle famiglie e della comunità stessa.
Famiglia, Miriam Serafini è la parola chiave, o meglio famiglie al plurale. Lei ha insistito molto su cercare di definire che cos'è una famiglia. Ce lo spieghi?
Sì, i soggetti per cui questo progetto è stato pensato sono proprio le famiglie che vivono momenti della loro vita diversi. Abbiamo da un lato le famiglie che vivono un momento di fragilità, di vulnerabilità, e dall'altro abbiamo delle famiglie che vivono un momento di equilibrio, di stabilità, e possono donare il loro tempo, le loro risorse per cercare insieme di trovare risposta a quelli che sono i bisogni nati all'interno del nucleo vulnerabile.
Quando è che nasce la vulnerabilità? Lei ha parlato, no, che spesso lo Stato lascia, no, alla famiglia il compito, molti dei compiti, di rispondere a dei bisogni. Spesso questi bisogni però non si riesce a rispondere. È lì che nasce la vulnerabilità? In particolar modo quali sono quindi le famiglie, anche pensando a un territorio agordino in cui questa situazione di vulnerabilità si palesa?
La vulnerabilità intesa come la intendiamo all'interno del progetto riguarda una situazione che alcune famiglie si trovano a vivere, ovvero quella di essere lontani dal centro vitale della comunità, lontani dalle relazioni più vive e più responsive, e quindi situazioni di marginalità, chiamate così, all'interno del mondo del sociale, in cui è più faticoso trovare risorse per rispondere ai propri bisogni quando le risorse interiori sono poche, guardando verso l'esterno.
Silvia Torme, questa è una domanda non rivolta alla sindaca, perché lei prima è intervenuta dicendo: beh, sono, non parlo da amministratrice, ma parlo da famiglia, no? Parlo da mamma, dicendo: io se non avessi attorno a me un supporto familiare sarei una di quelle famiglie vulnerabili. Ce lo spieghi meglio cosa intendeva dire?
Sì. Magari l'ho un po' esagerata, nel senso che qualcuno potrebbe rispondermi: ti prenderesti casomai una babysitter, no? Se non avessi la nonna, appunto, perché io ho una mamma che è unica, che mi aiuta con il bimbo di 8 anni, ma in realtà prendere una babysitter, che magari si fa anche fatica a trovare, ma insomma al di là di quello, non sarebbe la stessa cosa che avere una rete sociale e di comunità. Infatti poi raccontavo appunto che ogni tanto mi capita di mandare mio figlio da un'amica che ha 4 figli, un'amica cara, e quando lui poi torna da me è carico, è felice perché ha fatto questa esperienza di famiglia, questa esperienza anche di affetto, di condivisione. E quindi è chiaro che l'aiuto che in una rete di questo tipo può venire è un aiuto di tipo proprio materiale, anche concreto, e cioè l'accompagnamento, poi può essere l'aiuto ai compiti, come si diceva, e il fare compagnia, ma in questo c'è proprio anche la dimensione umana e di vita, di sapere, di affetto, di aiuto che si trasmette, che nella vita è nutrimento, per cui lo considero veramente un progetto prezioso e spero tanto che riesca a decollare bene, perché abbiamo tanto bisogno di questo modo di stare assieme.
Asini, si parla di ripartenza perché questo progetto in realtà è esistito, è un progetto che ha già avuto una sua fase che poi si è esaurita. Come si era caratterizzata questa fase iniziale?
Eravamo partiti parecchi anni fa con un gruppo di persone, 5-6 persone della zona di Rivamonte. Hanno seguito nel tempo due famiglie, sia nell'aiuto dei compiti, una famiglia proveniente dall'estero con dei bambini che facevano un po' di fatica a scuola, e invece è anche un trasporto di un bambino per fare delle terapie a Belluno. E l'impegno è stato prolungato perché hanno fatto questa attività per tanti anni, proprio per almeno 5-6 anni, forse anche 7.
5-6 anni in cui, lo diceva prima, si sono alternate varie figure anche di assistenti sociali che hanno seguito. Adesso avete trovato un personale che sembra molto determinato a portarlo avanti, questo progetto.
Sì, abbiamo adesso Miriam, che è molto determinata in questo, E come dicevo anche prima, insomma, ecco, qui bisogna tenere presente, insomma, che ASCA sta investendo, ecco, no, in questo, nel servizio sociale, quindi è una persona in più che segue questo tipo di progettualità sul territorio, e quindi anche con un, insomma, con risorse, ecco, importanti, insomma.
Ecco, passiamo appunto alla parola a Osvaldo Cadorini su questo, diceva Masini, un assistente sociale in più. ASCA capisce in buona sostanza che o anche questi fenomeni sociali, anche di disagio, si affrontano subito, il prima possibile, oppure poi ce li ritroviamo a valle, i problemi?
Beh, certamente essere presenti sul territorio, quindi con gli assistenti sociali, poter toccare con mano tutti i giorni con il loro operato quali sono le situazioni critiche, porta sicuramente a una soluzione quando la criticità è appena nata, e come tutte le cose, quando si affrontano sul nascere sicuramente è più facile risolverle, e se le risolve con minor impatto e anche con un risultato migliore.
ASCA ogni tanto, Mari, viene percepita soprattutto come un'azienda che va a rispondere soprattutto ai bisogni degli anziani, no? Perché pensiamo ai grandi, importante gestione dei polifunzionale della casa di soggiorno di Taibon. Qui c'è la dimostrazione che quando parliamo di sociale in Abordino non c'è solo il mondo degli anziani, per quanto importante sia.
Beh, certo, al di là che comunque la percentuale degli anziani, non solo in Agordino, è elevata e che nel futuro lo sarà di più, e quindi bisogna comunque tenere molta attenzione su questo e investire diversamente anche e comunque ancora sugli anziani, il futuro non è degli anziani, è dei giovani, bisogna partire bene partendo dalla prima infanzia. Gestiamo già a Cincinnighe il nido, nido che verrà implementato, ci sono dei progetti, vediamo. Non vendiamo ancora prima di non averne proprio la pelle, però diciamo, crediamo che bisogna partire da là, crediamo che tutte le fasce dal nido in su si debba lavorare, saremo presenti se ci saranno le opportunità, e naturalmente vogliamo essere veramente, poter fare la differenza su questo, insomma.
Mila Serafini, lei lo diceva questo prima, no? Noi puntiamo molto su come un investimento per il futuro, per un futuro della comunità, tanto è vero che il target di famiglie verso le quali il progetto verrà calato sono famiglie che presentano all'interno un minore, è così?
Sì, esatto, noi crediamo fermamente che la comunità possa trovare delle risposte a questi minori di famiglie vulnerabili, che, come dicevamo prima, proprio essendo ai margini, diciamo, della società, hanno bisogno di trovare risposta a quelli che sono i bisogni di sviluppo del bambino, che alle volte in queste famiglie che cercano con tutti i loro mezzi di andare avanti, alle volte vengono un po' messi in secondo piano, non per un essere, ecco, di valore della famiglia, ma proprio perché l'attenzione è centrata spesso su bisogni principali, primari, più evidenti, e magari si perde alcuni bisogni più delicati, ecco, dei bambini.
Parliamo agli ascoltatori che ci stanno seguendo, ogni tanto chi magari si trova a pensare di dire: ma posso dare una mano? Magari però ho paura che sia un qualcosa di troppo grande, magari per le mie possibilità, per le mie competenze. Prima Masini citava il vecchio progetto, la vecchia fase del progetto con l'accompagnamento oppure l'aiuto compiti. A cosa possiamo pensare quando pensiamo ad aiuti che vanno a rispondere ai bisogni delle famiglie?
Allora, io farei una piccola premessa, ovvero che capisco che questo progetto possa spaventare, però qui veramente è un progetto che più riesce a essere divulgato, più c'è adesione, più riusciamo a poter dedicare poco tempo ma ben mirato, e diventiamo una comunità attiva, che si è attivata, che risponde, che ha diversi centri di attenzione e ha diversi modi di dare aiuto, e quindi si implementa da solo, no? Quindi questa responsabilità che ci si sente addosso viene condivisa con la rete dei volontari, viene condivisa con l'operatore, ma poi diventa anche qualcosa di positivo che si sviluppa anche con un senso di grande soddisfazione per i volontari. Ecco, gli aiuti possono essere diversi, vengono tarati sul bisogno della famiglia vulnerabile, quindi le azioni da mettere in campo sono veramente le più disparate, dal fare la spesa e portarla a casa a qualcuno, ad accompagnare il minore perché vado già a prendere il mio a scuola e li porto a casa insieme, a veramente qualunque azione, anche piccola, fa la differenza. Una volta dicevano che il battito d'ali di una farfalla genera un uragano, quindi insomma, vediamo, io ci credo.
Senta, lei prima diceva, siamo in un periodo in cui ci insegnano ad alzare muri, noi invece ci proponiamo di andare a romperli questi muri, ad aprirci all'altro. A che muri stava pensando?
Pensavo ai muri che ci stanno creando un po' sul nostro dare fiducia, no? Questa paura dell'altro, del dover innalzare delle barriere per proteggerci, e invece ci stiamo chiudendo da soli in un nucleo più piccolo. E delle volte questo da un lato aiuta, dall'altro essere troppo prudenti, troppo centrati su di noi, troppo presi alla nostra protezione, non ci fa vedere che l'altro è lì e ci sta chiedendo aiuto. E rompere questi muri significa vedere l'altro, aprire gli occhi e dire: io nel mio territorio ci credo, io il mio territorio voglio prendermene cura.
Ne ha parlato anche negli altri giorni sul giornale Miriam Serafini. Prima ha citato poi i principi che sorreggono questo progetto: il principio di equità, il principio di non giudizio, il principio di riservatezza, il principio di gratuità, il principio di sussidiarietà orizzontale, il principio di genuinità. È un programma politico, di comunità.
Ma la politica la si fa anche quando si inizia la giornata a colazione, voglio dire, lo dico sempre, no? Sono valori fondamentali, sono valori etici, di etica, e quindi di questo abbiamo bisogno in questa comunità, assolutamente. È una società, non solo la nostra in generale, quindi non a livello solo territoriale, che vive un momento molto difficile, credo che sia sugli occhi di tutti, insomma, che tutto ciò che è accaduto in questi decenni, probabilmente anche attraverso i media, i telefoni e tutto ciò che è social, tutto ciò che è esasperazione di un'informazione che non è informazione, ha prodotto sicuramente dei cambiamenti sociali estremamente preoccupanti. Dico, insomma, assumendomi la responsabilità, ma penso che anche questo sia abbastanza oggettivo, che vi sia un'involuzione rispetto a tempi in cui magari le persone avevano meno soddisfatti i bisogni primari, diciamo, e quelli di welfare, di benessere, e però c'era magari un alto livello dal punto di vista proprio etico e anche, mi viene da dire, culturale. In molti casi, ma già se si pensa che un tempo, adesso mi allargo, ma insomma i ragazzini magari andavano a scuola fino alle elementari o fino alle medie, ma avevano a volte una conoscenza di certe nozioni di italiano e di matematica che erano comunque superiori a quelle che adesso si hanno ad ordini superiori, no? Per cui c'era comunque un livello culturale ed intellettuale più alto, anche lì dove le persone magari non avevano di che vestirsi, come dire. Oggi siamo in una situazione capovolta, però è chiaro che da un punto di vista anche delle relazioni questa involuzione produce un enorme impoverimento al quale bisogna far fronte, quindi insomma finché c'è qualcuno che ne parla la fiamma è ancora accesa, cerchiamo di fare un fuoco.
Connettersi di meno col telefono e connetterci di più in società. Miriam Serafini, abbiamo 30 secondi solo per ricordare il prossimo step di questo progetto.
Il prossimo step è l'adesione alle 3 serate di formazioni che vengono create per preparare le famiglie accoglienti a ricevere il bisogno. Sono 3 serate che avverranno nei 3 venerdì successivi a questo, dalle 6, una con la psicologa, una con l'educatrice e una con l'assistente sociale.
Chi non fosse stato presente questa sera a Cencenighe ma volesse dare il nominativo per partecipare a queste serate o comunque contattarvi, come deve fare?
Allora, può contattarmi alla mia email che è miriam.serafini@serviziosociali.it.
Perfetto, grazie Miriam Serafini, grazie Stefano Masini, grazie Osvaldo Calorin, grazie Silva Tormen per essere stati con noi. Da Cencenighe è tutto, noi ci risentiamo la prossima settimana.